Dunque, la favola inizia nel più classico dei modi. C'erano una volta in una città un re e una regina che avevano tre figlie. L'ultima, Psiche, è bellissima, tanto da suscitare la gelosia di Venere, la quale prega il dio amore di ispirare alla fanciulla una passione disonorevole per l'uomo più vile della terra. Tuttavia, lo stesso amore si invaghisce della ragazza e la trasporta nel suo palazzo, dove ella è servita ed onorata come una regina da ancelle invisibili e dove ogni notte il dio le procura indimenticabili visite. Ma Psiche deve stare attenta a non vedere il viso del misterioso amante, a rischio di rompere l'incantesimo. Per consolare la sua solitudine, la fanciulla ottiene di far venire nel castello le sue due sorelle, ma queste, invidiose, le suggeriscono che il suo amante è in realtà un serpente mostruoso. Allora Psiche, proprio come Lucio, che è invece il protagonista delle Metamorfosi di Apuleio, non resiste alla curiositas e, armata di rasoio, si avvicina al suo amante per ucciderlo. Ma lei, il dio amore che dorme, si rivela nel suo fulgore di una bellezza divina. Dalla faretra del dio, Psiche trae una saetta dalla quale resta punta innamorandosi, così perdutamente dell'amore stesso. Dalla lucerna di Psiche una stilla d'olio cade sul corpo di amore e lo sveglia. L'amante, allora, fugge da Psiche che ha violato il patto. L'incantesimo dunque è rotto e Psiche, disperata, si mette alla ricerca dell'amato. Deve affrontare l'ira di Venere che sfoga la sua gelosia imponendole di superare 4 difficilissime prove, l'ultima delle quali comporta la discesa nel regno dei morti e il farsi dare da Proserpina un vasetto. Psiche avrebbe dovuto consegnarlo a Venere senza aprirlo, ma la curiosità la perde ancora una volta. La fanciulla viene allora avvolta in un sonno mortale, ma interviene amore a salvarla. Non solo, il dio otterrà per lei da Giove l'immortalità e la farà sua sposa. Dalla loro unione nascerà una figlia chiamata Voluttà o Piacere. Questa è un po' la trama per non perdere poi diciamo i passaggi che io ho dovuto togliere. E quindi inizierei con una lettura. Erant in quadam civitate rex et regina. Hic res numero filias forme conspicuas abuere, sed maiores quidem natum, quam vis gratissima specie, idone tamen celebrare, posse laudibus humanis credebantur. At vero puel junioris, tam precipua, tam preclara pulcritudo, nec exprimi, ac nec sufficienter quidem laudari sermonis humani penuria poterat. Così inizia il racconto. Un tempo, in una città, vivevano un re e una regina che avevano 3 bellissime figlie. Le due più grandi, per quanto molto belle, potevano essere degnamente celebrate con lodi umani, ma la bellezza della più giovane era così straordinaria e così incomparabile che qualsiasi parola umana si rivelava insufficiente a descriverla e tantomeno a esaltarla. Insomma, sia quelli delle città che i forestieri, attratti in gran numero dalla fama di tanto prodigio, restavano attoniti dinanzi a un simile miracolo di bellezza. Portavano la mano destra alle labbra, accostavano l'indice al pollice e la adoravano con religioso rispetto, come se fosse stata Venere in persona. Anzi, nelle vicine città e nelle terre confinanti, si era sparsa la voce che la dea nata dai profondi abissi del mare e allevata dalla spuma dei flutti, volendo elargire la grazia della sua divina presenza, era discesa fra gli uomini, o anche che da un nuovo seme di stille celesti, non il mare ma la terra, aveva sbocciato un'altra Venere, anch'essa bellissima nella sua grazia virginale. Di giorno in giorno una simile credenza si rafforzava sempre più e la voce cominciò a diffondersi nelle isole vicine e poi più lontano in molte regioni del continente. Folle di pellegrini sempre più numerose facevano lunghi viaggi, attraversavano mari profondi per vedere quella straordinaria meraviglia del secolo. Nessuno andava più a Pafo o a Cnido o a Citera per visitare i santuari di Venere. Alla dea non si facevano più sacrifici, i suoi templi erano lasciati nell'abbandono, i suoi sacri cuscini calpestati, le cerimonie trascurate, le sue statue restavano disadorne, vuoti i suoi altari e ingombri di cenere spenta. Alla fanciulla si innalzavano preghiere e si placava il nome di una dea potente come Venere, adorando un volto umano. Al mattino, quando la Vergine usciva, a lei si apprestavano vittime e banchetti invocando il nome di Venere assente, e quando passava per via, il popolo le si affollava supplice intorno con fiori ghirlande. Questo eccessivo tributo di onori divini a una fanciulla mortale suscitò lo sdegno violento della Venere vera, che scuotendo fieramente il capo e malcelando la collera, così cominciò a ragionare. Ecco che io, l'antica madre della natura, l'origine prima degli elementi, la Venere che dà vita all'intero universo, sono ridotta a dividere con una fanciulla mortale gli onori dovuti alla mia maestà e a veder profanato dalle miserie terrene il mio nome celebrato nei cieli. Nessuna meraviglia, allora, se durante i riti espiatori dovrò sopportare un culto equivoco, diviso a metà, e se una fanciulla che non potrà sfuggire alla morte ostenterà le mie sembianze. A nulla è valso allora quel pastore, Paride, la cui giustizia e lealtà fu dallo stesso Giove riconosciuta per la straordinaria bellezza, prescelse me fra dee tanto più illustri. Ma non se li godrà a lungo a costei, chiunque sia, gli onori che mi usurpa, la farò pentire io della sua bellezza che non le spetta. E la perla chiamò il suo alato figliuolo, quel cattivo soggetto che, infischiandosene della pubblica morale, ha la pessima abitudine di andarsene in giro armato di torce e frecce, di entrare di notte nelle case della gente a profanare i letti nuziali, insomma, di provocare impunemente un sacco di guai, senza far mai nulla di buono. E sebbene fosse un briccone e sfacciato per natura, lei questa volta con le sue parole lo incoraggiò e lo aizzò. Lo condusse fino a quella città e gli indicò Psiche, così si chiamava la fanciulla, e gli raccontò gemendo e fremendo l'indignazione tutta la storia della bellezza contesa. «Ti prego», gli diceva, «in nome dell'affetto che mi porti, per le dolci ferite delle tue frecce, per le soavi scottature delle tue torce, fa che tua madre abbia piena vendetta, punisci senza pietà questa bellezza insolente. Se tu vuoi, puoi davvero farmelo questo piacere, soltanto questo, che la ragazza si innamori pazzamente dell'ultimo degli uomini, di quello che la sfortuna ha particolarmente colpito nella posizione sociale, nel patrimonio, nella stessa salute, caduto così in basso che sulla faccia della terra non se ne trovi nessuno come lui disgraziato». Così gli parlò, stringendosi forte al seno quel suo figliuolo e baciandoselo a lungo. Ma intanto Psiche, bellissima com'era, non ricavava alcun frutto dalla sua grazia. Tutti la miravano, la lodavano, eppure non un re, non un principe, nemmeno un plebeo veniva a chiederla in sposa. Restavano lì a contemplare quelle divine sembianze come si ammira una statua di suprema fattura. Un giorno le due sorelle più grandi, la cui bellezza modesta era passata inosservata al gran pubblico, si fidanzarono con principi del sangue e celebrarono nozze felici, mentre Psiche, rimasta vergine, sola nella vuota casa, piangeva il suo triste abbandono e, sofferente e intristita, finì per odiare la sua stessa bellezza che pure tutti ammiravano. E così l'infelice padre della sventurata fanciulla, temendo una maledizione celeste e la collera degli dèi, interrogò l'antichissimo oracolo del dio Milesio e con preghiere con vittime chiese a questa potente divinità, per la vergine negletta, nozze e marito. E Apollo, benché greco e ionico, per compiacere l'autore di questo romanzo, gli rispose in latino, così: «Come a nozze di morte vesti la tua fanciulla ed esponila, o re, su un'alta cima brulla. Non aspettarti un genero di umana stirpe, di stirpe nato, ma un feroce, terribile, malvagio drago alato, che volando per l'aria ogni cosa funesta, e col ferro e col fuoco ogni essere molesta. Giove stesso lo teme, trema gli dèi di lui, orrore ne hanno i fiumi d'Averno e i regni bui». Il re, che un tempo era stato felice, sentito il sacro responso, fece ritorno a casa con l'animo colmo di tristezza e riferì alla moglie i comandi del funesto oracolo. Per più giorni non fecero che piangere, gemere e lamentarsi. Da qui c'è un passaggio, ovvero tutta una descrizione del palazzo, dove poi viene appunto portata Psiche in cima alla rupe. Evitiamo il passaggio. Andiamo direttamente a, dopo che Psiche, abbandonatasi alle feste, alle danze, a un bagno e quant'altro, pronto? E non c'era il cellulare, credo, là. E, si accorge dell'amante invisibile. Sì, pronto? Quando queste delizie cessarono, appunto i balli e quant'altro, l'ora tarda invitò al sonno Psiche, ma nel cuor della notte un rumore leggero le giunse all'orecchio. Ella era sola col suo pudore di vergine e trasalì. Cominciò a tremare di paura, a temere l'ignoto che lo circondava più che un pericolo reale. ma era il suo sposo, invisibile, che veniva a lei, che entrava nel suo letto e la possedeva, e che prima dell'alba si era già dileguato. Accorsero allora prontamente le voci che vigilavano nella stanza e porsero alla novella sposa le loro cure per la violata verginità. Questo si ripeté per molto tempo e, come di solito accade, l'abitudine finì col rendere piacevole a Psiche questa sua nuova esistenza e il suono di quelle voci misteriose col consolare la sua solitudine. Nel frattempo i suoi genitori invecchiavano in un dolore e in un lutto inconsolabili. La fama di quanto era accaduto si era sparsa in lungo e in largo e anche le sorelle maggiori erano venute a sapere ogni cosa. Tristi e angosciate, esse avevano lasciate le loro case e in fretta e furia erano corse a consolare i loro genitori. Quella notte stessa lo sposo disse alla sua Psiche. Infatti, benché invisibile, lei poteva udirlo e toccarlo come un marito in carne e ossa. Psiche, mia dolcissima e amata sposa, il destino crudele ti minaccia di un terribile pericolo. Per cui ti prego di essere molto prudente. Le tue sorelle, angosciate dalla notizia della tua morte, si sono messe sulle tue tracce e presto verranno a questa rupe. Se tu sentissi i loro lamenti, per carità non rispondere, non farti vedere, perché a me daresti un grande dolore, ma per te sarebbe addirittura la fine. Assentì Psiche, promise che avrebbe fatto come il suo sposo diceva, ma quando egli con la notte si dileguò, per tutto il giorno la poverina non fece che distruggersi in lacrime. Allora sono proprio morta, si ripeteva tra i lamenti, prigioniera in questo carcere d'oro, senza poter corrispondere con esseri umani, senza nemmeno poter consolare le mie sorelle che mi piangono morta, senza neppure poterle vedere. E quel giorno non fece il bagno, non toccò cibo, non si concesse alcun ristoro. A sera il sonno la vinse, che ancora piangeva disperata. Così, quando il suo sposo, più presto del solito, le si distese al fianco e stringendola fra le braccia, sentì che piangeva. «Sono queste, le disse, le tue promesse, Psiche. Che cosa puoi aspettarti da te? Che cosa può sperare un marito? Non fai altro che piangere giorno e notte, non smetti di tormentarti neanche quando sei fra le mie braccia. Fa pure quello che vuoi. Va pure dietro al tuo cuore e tienti il danno, ma quando comincerai a pentirtene, e sarà tardi, ricordati che io ti avevo seriamente avvertito». Ma ella, con mille preghiere, minacciando perfino che si sarebbe data la morte, strappò al suo sposo il permesso di vedere le sorelle, di consolare il loro dolore, di trattenersi un poco a parlare con loro. Ed egli cedette all'insistenza della giovane sposa e le concesse perfino che donasse alle sorelle tutto l'oro e i gioielli che credeva, ma nello stesso tempo l'avvertì severamente e con parole che le fecero molta paura di non indagare, magari seguendo i cattivi suggerimenti delle sorelle sull'aspetto di lui, di non cedere a una simile sacrilega curiosità, perché allora, da tanta beatitudine, sarebbe precipitata nella rovina più nera e non avrebbe più goduto dei suoi amplessi. E la ringraziò lo sposo e, tutta contenta, la rassicurò che avrebbe preferito 100 volte morire piuttosto che non fare più all'amore con lui, che lo amava ardentemente chiunque fosse, che le era caro come la vita e che lo preferiva perfino allo stesso Cupido. «Ma ti prego», gli diceva tra i baci, «concedimi ancora questo. Comanda al tuo servo Zefiro di portar qui le mie sorelle al modo stesso che lo fui io». E gli sussurrò mille dolci paroline, si avvinghiò al suo corpo, quasi a costringerlo, continuandogli a ripetere fra le carezze: «Gioia mia, sposo mio diletto, dolce anima della tua Psiche». Suo malgrado lo sposo cedette alla forza e alla seduzione di quei sussurri d'amore e promise che avrebbe fatto quello che lei voleva. Poi, appressandosi l'alba, si sciolse dagli amplessi della sposa e svanì. Arrivano le sorelle, vedono Psiche, quindi tramano un piano. Sentite queste parole perché sono magnifiche. «Ma quello che non si dissero, rientrando a casa, le due rispettabili sorelle divorate come erano dall'invidia e dalla bile. Una alla fine garrì: "Fortuna orba, crudele e malvagia, per il gusto tuo io farci nascere degli stessi genitori e poi darci una sorte così diversa. Noi che siamo le più grandi facciamo le serve dei mariti stranieri e siamo costrette a vivere come delle esiliate, lontano dalla nostra casa, dalla nostra patria, dai nostri genitori. Quella lì invece è la più giovane, l'ultimo parto di un ventre ormai esausto, a ricchezze a non finire e un dio per marito, e di tutta questa fortuna non sa nemmeno farne buon uso. Mai visto, sorella, quanti quali tesori in quella casa e che splendide vesti e che luccichio di gioielli! Sembra di camminare addirittura sull'oro. Se poi ha anche un bel marito, come lei dice, È proprio la donna più fortunata del mondo. E non è detto poi che vivendo insieme, crescendo d'affetto, il marito, che è un dio, non finisca per far diventare dea anche lei. Sta a vedere per Dio che sarà proprio così quel suo modo di fare, quel suo comportamento, quella già si vede, sul piedistallo, bella. Ha per schiave delle voci, da ordini ai venti, mi sa che nella donna c'è già la dea. Guarda me, invece, disgraziata che sono, m'è capitato un marito più vecchio di mio padre, per giunta più calvo di una zucca, più timido di un ragazzino e che tiene tutta la casa sotto chiave e catena. Ed io, fece di rimando l'altra, che mi devo sopportare un marito tutto rattrappito, sciancato da reumatismi e che infatto d'amore, quindi, mi fa fare lunghe astinenze, devo sempre fargli le frizioni alle dita, contorte e indurite come pietre, irritarmi queste mie mani così delicate tra le medicine puzzolenti, luride, bende schifosi cataplasmi, altro che la moglie premurosa, l'infermiera mi son ridotta a fare. Tu, sorella, lasciatelo dire francamente, mi sembra che sopporti tutto questo con troppa pazienza, se non addirittura con la rassegnazione di una serva. Io invece non so rassegnarmi all'idea che una fortuna di quel genere sia dovuta capitare a una che non è degna. Prova a ricordarti con quanta superbia e arroganza ci ha trattate e come si vantava davanti a noi e come si compiaceva dentro di sé. In fondo, poi, che cosa ci ha dato? Poche scarabattole, se si pensa a tutti i tesori che possiede. E a malincuore, per giunta, poi, su due piedi, si è liberata della nostra presenza e a soffi e a fischi... ho perso il punto. I fischi... a soffi e a fischi... ci ha fatto portar via, ma quant'è vero che sono una donna e che sono viva, io quella la tirerò giù da tutta la sua fortuna. Perciò se anche tu, come dovresti, ti senti bruciare da questo affronto, vediamo in due di tirar fuori qualche progettino efficace. Per prima cosa, silenzio con tutti, genitori compresi, per quanto riguarda i doni che ci siamo portati via, anzi dobbiamo dire di non aver saputo nulla di lei, se sia ancora viva o meno. Già, troppo quello che abbiamo visto noi e che non avremmo voluto vedere, che non è proprio il caso di andare a rivelare ai 420 o anche soltanto ai nostri genitori le sue fortune. Per fare infatti meno felice qualcuno è sufficiente che nessuno conosca la sua fortuna. Ora però torniamo dai nostri mariti, alle nostre case, povere quanto vuoi, ma ospitali. Ci penseremo su con tutta calma e ponderazione e ritorneremo più risolute e decise a punire tanta superbia. Cattive, ste sorelle. Quindi Psiche è ingannata e vinta dalle sorelle. Così, divorate dall'ira, rivolsero appena un saluto sgarbato ai genitori e dopo una notte insonne al mattino tornarono di furia alla rupe e di lì si calarono giù con l'aiuto del solito vento. Strofinandosi le palpebre riuscirono a strizzare qualche lacrima e poi si rivolsero alla fanciulla con queste astute parole. Oh, beata te che te ne stai tranquilla, ignara da un fatto terribile, incurante del pericolo che ti sovrasta. Ma noi che stiamo svegli la notte, preoccupate del tuo caso, siamo angosciate al pensiero delle tue sciagure. Abbiamo saputo, infatti, con tutta certezza, e non possiamo nascondertelo, dato che abbiamo fatto nostre le tue sventure e il tuo dolore, che chi viene a letto con te, di nascosto la notte, è un serpente gigantesco, tutto viscide, spire dal collo gonfio di un sangue velenoso e mortale e dalle fauci enormi spalancate. Ora ricordati dell'oracolo che ti predisse che avresti sposato un'orribile bestia. Molti contadini e quelli che vengono a caccia da queste parti e parecchi abitanti dei dintorni lo hanno visto all'imbrunire tornare dalla pastura e nuotare nelle acque del fiume qui vicine. Poiché il vincolo di sangue che ci lega ci induce, pur di salvarti, a non tener conto del pericolo, noi ti indicheremo, dopo averci pensato e ripensato, l'unica via che può portarti a salvamento. Prendi un rasoio molto affilato, anzi, rendilo più tagliente che puoi passandolo sul palmo della mano e nascondilo bene nel letto, dalla parte dove ti corichi. Poi, sotto una pentola ben chiusa, poni una lucerna piena d'olio, di quelle che fanno molta luce, e fa bene attenzione che nulla si veda. Quando lui, strisciando sulle sue spire come al solito, sarà salito nel letto e vinto dal primo sonno comincerà ad avere il respiro pesante, tu scivola giù dal letto e piano piano scalza, in punta di piedi, va a tirar fuori dal suo nascondiglio la lucerna e alla sua luce scegli il momento opportuno per la tua audace impresa. Impugna senza esitazione quell'arma a due tagli. Alza in alto il braccio e con tutta la forza stacca al terribile drago la testa dal collo. Tuttavia, mentre scendevano le prime ombre della sera, trepidante in gran fretta, ella dispose ogni cosa per il delitto. Venne la notte e giunse anche lo sposo, che dopo essersi un po' cimentato in quella schermaglia amorosa, cadde in un sonno profondo. Allora a Psiche vennero meno le forze e l'animo, ma a sostenerla, a ridarle vigore, fu il suo stesso implacabile destino. Andò a prendere la lucerna, afferrò il rasoio e sentì che il coraggio aveva trasformato la sua natura di donna. Ma non appena il lume rischiarò l'intimità del letto nuziale, agli occhi di lei apparve la più dolce e la più mite di tutte le fiere. Cupido in carne e ossa, il bellissimo iddio che soavemente dormiva e dinanzi al quale la stessa luce della lampada brillò più viva e la lama del sacrilego rasoio dette un barbaglio di luce. A quella visione Psiche, impaurita, fuori di sé, sbiancata in viso e tremante, sentì le ginocchia piegarsi e fece per nascondere la lama nel proprio petto e l'avrebbe certamente fatto se l'arma stessa, quasi non ridendo di un così grande misfatto, sfuggendo a quelle mani temerarie, non fosse andata a cadere lontano. Eppure, benché spossata e priva di sentimento, a contemplare la meraviglia di quel volto divino, ella sentì rianimarsi, vide la testa bionda e la bella chioma stillante ambrosia e il candido collo e le rosee guance, i bei riccioli sparsi sul petto e sulle spalle, al cui abbagliante splendore il lume stesso della lucerna impallidiva sulle spalle della lato iddio il candore smagliante delle penne umide di rugiada, e benché le ali fossero immote, le ultime piume, le più leggere e morbide, vibravano irrequiete, come percorse da un palpito. Tutto il resto del corpo era così liscio e lucente, così bello, che Venere non poteva davvero pentirsi d'averlo generato. Ai piedi del letto erano l'arco, la faretra e le frecce, le armi benigne di così grande dio. Psiche non la smetteva più di guardare le armi dello sposo, con insaziabile curiosità le toccava, le ammirava, tolse perfino una freccia dalla faretra per provarne sul pollice l'acutezza, ma per la pressione un po' troppo brusca della mano tremante, la punta penetrò in profondità e piccole gocce di roseo sangue apparvero a fior di pelle. Fu così che l'innocente Psiche, senza accorgersene, si innamorò di amore e subito arse di desiderio per lui e gli si abbandonò sopra e con le labbra schiuse per il piacere, di furia, temendo che si destasse, cominciò a baciarlo tutto con baci lunghi e lascivi. La scomparsa di amore. Ma mentre l'anima sua innamorata s'abbandonava a quel piacere, la lucerna maligna e invidiosa, quasi volesse toccare e baciare anch'essa quel corpo così bello, lasciò cadere dall'orlo del lucignolo sulla spalla destra del dio una goccia d'olio ardente. Oimè! Audace e temeraria lucerna, indegna intermediaria d'amore, proprio il dio d'ogni fuoco tu osasti bruciare quando fu certo un amante ad inventarti per godersi più a lungo, anche di notte, il suo desiderio. Balzò su il dio, sentendosi scottare e vedendo oltraggiata e tradita la sua fiducia. Senza dire parola, d'un volo si sottrasse ai baci e alle carezze dell'infelicissima sposa. Psiche però, nell'attimo in cui egli spiccò il volo, riuscì ad afferrarsi con tutte e due le mani alla sua gamba destra e a restarvi attaccata, inerte peso, compagna del suo altissimo volo fra le nubi, finché, stremata, non si lasciò cadere al suolo. Ma il dio innamorato non ebbe cuore di lasciarla così distesa a terra e volò su un vicino cipresso e dal ramo più alto, con voce grave e turbata, così le parlò. Oh, troppo ingenua Psiche, mia madre Venere mi aveva ordinato di farti innamorare del più abietto, dell'ultimo degli uomini, e a lui darti in sposa. Io invece le ho disobbedito e sono volato a te per essere io stesso il tuo amante. È stata una leggerezza, lo so, e mi sono ferito con il mio stesso dardo, io, famosissimo arciere, e ti ho fatto mia sposa perché tu, pensandomi un mostro, mi troncassi col ferro questo capo che reca due occhi innamorati di te. Eppure quante volte ti ho detto di stare in guardia, con che cuore ti ho sempre ammonita. Ma quelle tue brave consigliere presto faranno i conti con me per i loro suggerimenti funesti. Quanto a te, Basterà la mia fuga a punirti. E con queste parole aperse le ali e si levò nel cielo. Venere, la madre di Cupido, viene a sapere dell'accaduto. Così quel mio bravo figliolo ha già l'amica? Sbottò un tratto la dea su tutte le furie. E tu che sei l'unico a servirmi con affetto, fuori il nome, voglio sapere chi è questa che ha sedotto un ragazzino ingenuo e indifeso. Se è una ninfa o una delle ore, o una musa, o anche una delle grazie al mio servizio. E l'uccello chiacchierone non tacque. Non lo so, mia signora, credo però che egli sia innamorato cotto di una fanciulla mortale. Se ben ricordo si chiama Psiche. Venere saltò su infuriata e cominciò a gridare. Ah! È Psiche che ama? La mia rivale in bellezza, quella che voleva usurpare il mio nome? Sta a vedere che il ragazzo mi avrà presa per una ruffiana se ha pensato che io gli abbia mostrato la fanciulla perché ci andasse assieme. E uscì dal mare strillando per precipitarsi di furia al suo talamo d'oro, dove, come le era stato riferito, trovò il giovanotto infuriato. Bravo! Belle cose mi fai sentire, cominciò a tuonargli dal limite della porta. Proprio quello che ci voleva per la tua famiglia è il tuo buon nome. Prima di tutto te ne sei infischiato degli ordini di tua madre, anzi, che dico, della tua padrona, e invece di punire la mia rivale legandola a un uomo spregevole, te la sei presa tu, alla tua età, per i tuoi dissoluti e precoci amori. E io dovrei sopportare per nuora la mia nemica? Ma che credi, buffone? Seduttore, essere odioso, che soltanto tu ora sei capace di avere dei figli, eh? Pensi che alla mia età io non ne possa più fare? Ebbene sappi che ho deciso di avere un altro figlio, e molto migliore di te. Anzi, a tuo maggior dispetto, adotterò qualcuno dei miei schiavetti, e gli darò codeste penne, la fiaccola, l'arco e anche le frecce, insomma, tutto questo armamentario che è di mia proprietà e che ti avevo affidato non certo perché tu ne facessi l'uso che ne hai fatto. Roba di tuo padre. Infatti, in tutto questo corredo non ce n'è davvero. La verità è che tu sin da piccolo eri un poco di buono. Hai sempre avuto le grinfie lunghe. Quante volte, senza alcun rispetto, hai messo le mani addosso anche ai tuoi vecchi. Perfino di tua madre, dico io, sì, proprio, anche di me, assassino. Te ne approfitti. Spesso mi hai anche picchiata. Mi tratti male come se non avessi nessuno al mondo e non hai soggezione nemmeno di quel grande e forte guerriero che è il tuo padrino. E che? Forse non è vero che tante volte a dispetto mio gli hai procurato delle ragazze? Ma ti farò pentire io di codesti tuoi scherzi e sentirai come ti diventeranno amare e agre queste tue nozze. Sì, ma ora che devo fare dal momento che sono stata beffata? Dove devo andare? E com'è che posso tenere a bada questa tarantola? Possibile che devo chiedere aiuto alla temperanza, alla mia nemica, che io tante volte ho offeso proprio per colpa di questo scostumato? D'altro canto mi vengono i brividi al pensiero di dover parlare a quella cafona miserabile. Comunque la soddisfazione che dà la vendetta non è cosa da buttar via, da qualunque parte venga, e quindi proprio di lei e di nessun'altra mi posso servire per dare a questo pagliaccio una solenne lezione, spaccargli la faretra, spuntargli le frecce, allentargli l'arco, spengergli la fiaccola, insomma, adottare rimedi estremi per farlo rigare dritto. Non mi sentirò soddisfatta dell'offesa patita fino a quando quella donna non lo avrà pelato dalla chioma che io stessa, con le mie mani, ho tante volte pettinato e fatto risplendere come oro, e non gli avrà spuntate le penne che, tenendolo in grembo, io gli ho imbevute di nettare. E che Psiche si trova davanti a Venere, e afferratala bruscamente per i capelli, cominciò a trascinarla senza che quella poveretta potesse minimamente reagire. Quando Venere se la vide portare davanti, sbottò in una sonora sghignazzata, e scuotendo la testa come di solito fa chi ribolle dentro dalla rabbia, e grattandosi l'orecchio destro. Finalmente, le gridò, ti sei degnata di venire a salutare tua suocera. O forse sei venuta a far visita a tuo marito in pericolo per la ferita che gli hai procurato. No, ma sta tranquilla, ti farò l'accoglienza che merita una brava nuora come te. E soggiunse, dove sono angoscia e tristezza, le mie ancelle? Fatele entrare, ad esse l'affido perché la torturassero. E quelle, eseguendo a puntino l'ordine della padrona, cominciarono a lavorare di scudiscio sulla povera Psiche. e a straziarla con torture di vario genere. Poi gliela riportarono davanti e Venere nuovamente scoppiò a ridere. Sta a vedere che io adesso debbo commuovermi per quel suo ventre gravido che dovrebbe farmi nonna felice di una prole illustre. Sì, proprio felice, nel fiore degli anni essere chiamata nonna e il figlio di una miserabile schiava passare per nipote di Venere. Ma stupida anch'io a chiamarlo figlio, che mica è valido il matrimonio fra persone di diversa condizione sociale celebrato, eh? Poi, così in campagna, senza testimoni, senza il consenso del padre. Perciò questo che nascerà sarà un bastardo, ammesso pure che io ti lasci portare a termine la gravidanza. E così Venere infligge quattro prove che Psiche dovrà affrontare, che non le sto a elencare, comunque sono una prova dove riceverà un aiuto delle formiche, la seconda prova un aiuto di un giunco, e la terza prova sarà aiutata da un'aquila. La quarta invece è quella dove poi scenderà agli inferi, che purtroppo per il tempo dobbiamo stringere, ma è bellissima, sembra di stare tra Harry Potter e l'inferno di Dante, perché racconta di tutto. Quindi, arrivando verso quasi alla fine, Amore va in aiuto di Psiche. Cupido, dal canto suo divorato com'era dalla passione, tutto preoccupato per quell'improvvisa castigatezza di sua madre che lo angosciava, pensò bene di ricorrere ai suoi espedienti e salito con le ali veloci sulla sommità del cielo si mise a supplicare il grande Giove e a esporgli la sua situazione. E Giove, prendendogli le guance fra le mani, attirandolo a sé, «Signor mio figlio», gli fece dopo averlo baciato, «benché tu non abbia mai portato quel rispetto che m'è dovuto per unanime consenso di tutti gli dèi, ma anzi tu abbia continuamente bersagliato con le tue frecce questo mio cuore, che regola le leggi della natura e il moto degli astri, impegolandomi in tresche e avventure d'ogni genere. E quindi, macchiando la mia fama e il buon nome con vergognosi adulteri, a dispetto delle leggi, ad onta della stessa legge Giulia e della pubblica morale, facendo ignobilmente prendere al mio aspetto sereno ora le forme di un serpente, ora quelle di una fiamma, di una belva, di un uccello, di un animale da stalla, io voglio essere clemente con te, tanto più che sei cresciuto fra le mie braccia. Perciò farò tutto quello che mi chiedi, a un patto però, che tu stia in guardia dei tuoi rivali, e che se per caso sulla terra ora c'è qualche bella figliola, ma veramente coi fiocchi, tu mi ripaghi con quella del favore che ti faccio. Ciò detto, ordinò a Mercurio di convocare subito gli dèi in assemblea e di avvisare che se qualcuno fosse mancato avrebbe pagato una multa di 10.000 sesterzi. A tale minaccia il teatro celeste fu subito al completo e Giove, dall'alto del suo seggio, così parlò. O dèi, iscritti nell'albo delle muse, voi tutti certamente sapete che questo ragazzo l'ho cresciuto io stesso con le mie mani. Ora però credo sia giunto il momento di mettere un po' a freno i suoi ardori giovanili. Sono troppe ormai le favolette che corrono in giro sui suoi adulteri e su tutte le sudicerie che combina. Occorre eliminare ogni occasione, contenere la sua giovanile lussuria con i vincoli del matrimonio. La ragazza ce l'ha, l'ha anche sverginata, che se la tenga, ci vada a letto e si goda per sempre Psiche e il suo amore. E volgendosi a Venere disse: e tu, figlia mia, per questo matrimonio con una mortale non te la prendere, non temere per il tuo casato e la tua condizione, disporrò che queste nozze siano tra eguali, del tutto legittime, quindi, e conformi al diritto civile. E là, per là, ordinò che Mercurio andasse a prendere Psiche e la riportasse in cielo. Bevi, Psiche, le disse offrendole una coppa d'ambrosia, e sii immortale, né mai Cupido si scioglierà dal vincolo che lo lega a te. E queste saranno per voi nozze eterne. All'istante fu servito un sontuoso banchetto nuziale. Lo sposo era seduto al posto d'onore e teneva fra le braccia Psiche. Poi veniva Giove con la sua Giunone e quindi, in ordine di importanza, tutti gli altri dei. Poi fu la volta del nettare, il vino degli dei, e a Giove lo servì il suo coppiere, il famoso pastorello, Ganimede, e agli altri Bacco. Vulcano faceva da cuoco, le ore adornavano tutto di rose ed altri fiori, le grazie spargevano balsami e le muse diffondevano intorno le loro soavi armonie. Apollo cominciò a cantare accompagnandosi sulla cetra. Venere, bellissima, si fece innanzi danzando alla soave melodia di un'orchestra che la stessa aveva predisposto, in cui le muse erano il coro. Un satiro suonava il flauto, un panisco soffiava nella zampogna. Sic rite Psiche convenit in manum cupidinis, et nascitur illis maturo partu filia. quam voluptatem nominamus. Così Psiche andò sposa Cupido, secondo giuste nozze, e al tempo esatto nacque una figlia che noi chiamiamo Voluttà.